Noi siamo in collegamento con la nostra prima ospite, benvenuta a Chiara Ferrari, autrice del libro Le donne del folk, cantare gli ultimi. Buongiorno Chiara.
Buongiorno, buongiorno Ludovica, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bene, è un piacere averti qui a raccontarci tutto di questo libro bellissimo, che è veramente, come dicevo prima, una sorta di percorso storico e geografico, no? Perché tu hai proprio indagato su tanti aspetti del folk al femminile, no? Ma come è nata questa idea di scrivere questo libro?
Ma allora, io ho cominciato a scrivere le biografie delle, diciamo, delle figure più rappresentative del folk revival in Italia, per questo periodico dell'ANPI che si chiama Patria Indipendente, con il quale collaboro da tempo. Poi mi sono talmente appassionata a queste storie e anche proprio al lavoro che ci stava dietro, alla ricerca, a tutte le motivazioni che spingevano queste donne a recuperare canti del passato, e ho provato a vedere se anche fuori dall'Italia esisteva qualcosa di simile. Quindi ovviamente in America Latina conoscevo il lavoro di Mercedes Sosa, Violetta Parra,
certo.
E poi ho trovato anche appunto in altri paesi come il Medio Oriente, poi in Europa, nell'America, negli Stati Uniti, fino alla Grecia, ecco, donne che si sono distinte in un percorso di ricerca del canto popolare con varie motivazioni, ecco. Io ho trovato queste donne estremamente coraggiose, peraltro, ed è uno dei motivi per cui mi sono appassionata, che appunto sono state protagoniste nei momenti in cui nel loro paese c'erano dittature,
certo.
E quindi hanno anche proprio rischiato la vita in alcuni casi, o comunque la censura, l'esilio. Quindi c'era questo filo conduttore che mi ha portato in qualche modo a raccontare una storia comune, con le dovute differenze ovviamente, però c'erano dei tratti che ho rilevato e che mi hanno portato a continuare questa ricerca, per poi arrivare anche al presente, soprattutto per quanto riguarda la parte sull'Italia, dove ho provato a vedere se c'erano delle voci che in qualche modo potessero essere, non dico eredi, ma comunque partire da quella storia, da quelle origini, da quelle grandi maestre che racconto, e portare avanti questo discorso, ovviamente contaminandolo, lo sappiamo, no? Quindi il folk di oggi è anche una mescolanza di più linguaggi, parliamo anche di world music, ecco, questo è un po' l'idea. Non è che è nato proprio come libro, non è che avessi proprio esattamente l'idea di scrivere un libro, è nato poi strada facendo, dai suggerimenti, dai consigli di persone che mi leggevano e vedevano che appunto si potevano unire queste storie e costruire una storia collettiva.
Certo, io poi trovo appunto molto bello anche il sottotitolo, no? Cantare gli ultimi, perché ti dà proprio il senso di quello che significa scegliere il folk, no? Perché nel folk si parla di aspetti importanti, come dicevi tu, della società in cui si vive, si fa critica, si raccontano storie scomode, no? Forse le donne hanno una sensibilità un po' maggiore rispetto agli uomini, rispetto a questi temi, tu che dici?
Allora, sicuramente una forte empatia, ma lo hanno raccontato loro stesse. La stessa Giovanna Marini, intervistata, dice: le donne non hanno filtri nel momento in cui si relazionano con gli altri, cercano di mettersi in ascolto, nell'ascolto più appunto empatico possibile. E oltretutto le donne, sappiamo, sono sempre state, diciamo, ultime tra gli ultimi in qualche modo,
per assolutamente,
cui
certo,
sono in sintonia con le storie che raccontano. Molto spesso sono le loro storie che diventano le storie di tante, perché se pensiamo a Rosa Ballestrieri, sappiamo che certo. lei racconta di sé, ma racconta anche di tutte le donne violate, sfruttate, di tutte le povere e i poveri lavoratori disoccupati, no? In questa Sicilia così martoriata, per cui la storia di queste donne è ancora di nuovo una storia collettiva. Loro si fanno carico delle istanze degli ultimi, ma perché anche loro sono, appunto, appartengono a quella a quella classe sociale,
certo,
no?
Certo.
Emarginata, tranne alcune che sono molto poche, quelle che provengono da famiglie benestanti, che hanno studiato, che hanno anche praticato la musica a livello, appunto, formandosi ai conservatori, però la maggior parte sono anche autodidatte in questo. La musica è diventata il modo per in qualche modo sopravvivere, ma anche superare, appunto, tutte quelle difficoltà ed emergere e diventare delle voci, appunto, autorevoli, perché molte di loro, partendo dal basso, hanno poi raggiunto degli obiettivi altissimi.
Certo, in tempi in cui era anche più difficile rispetto a oggi, no?
Esatto, non solo in termini di emancipazione, ma proprio anche di ruoli sociali, no? Perché alla fine molte di loro diventano cantanti che incidono dischi, che salgono sui palcoscenici importanti, che insegnano anche nelle università, pur, appunto, a volte non avendo un'istruzione, ecco.
Certo.
E quindi sono donne straordinarie, di cui in parte avevo anche il timore, leggendole, che si perdessero le loro vicissitudini. Non è che tutte loro ci fosse una grande documentazione, eh? È anche uno dei motivi per cui sono andata avanti, perché effettivamente su alcune esistevano già delle biografie, comunque una varia documentazione bibliografica o di articoli, su altre invece molto poco, per cui il progetto era anche quello di tenere viva la memoria di queste grandi donne e divulgarla, perché poi l'obiettivo è anche quello, cioè questo libro è un libro massiccio e anche una ricca bibliografia, però non è un libro, diciamo, tecnico per musicisti o musicologi.
Certo.
Cioè, l'idea è quello di raccontare le vite anche di queste donne, le loro canzoni ovviamente, tutti i loro pensieri e le loro riflessioni, perché comunque sono donne che hanno ancora tanto da raccontarci, ed era un peccato che alcune di loro si potessero perdere, ecco, nella memoria.
Certo, sicuramente, questo è infatti anche un motivo importante, e ognuno di noi leggendo questo libro può scoprire infatti delle figure nuove e saperne di più rispetto ad altre figure molto conosciute, ad esempio Joan Baez. Noi abbiamo scelto adesso di ascoltarci un suo brano, lei è una tra le più celebri, no? Tra l'altro è anche molto attiva, ancora adesso dipinge, se uno la segue sui suoi profili social, insomma è un personaggio veramente pieno di energia, no? E lei fu veramente tra le prime, poi sì, c'è chi dice che Dylan abbia pure preso molto da lei, insomma,
no,
Bob Dylan.
Lei è stata un talent scout, quindi è lei che poi ha fatto conoscere Dylan in quel momento.
Queste cose non è che le sappiano tutti, quindi diciamole.
Perché lei era molto più famosa quando lui ha cominciato, era, appunto, un giovane cantautore di cui lei immediatamente ha compreso la grandezza e il talento, ma lei era già famosa, aveva già una copertina sul Time, per esempio, quindi nell'ambiente, diciamo, a livello pubblico era molto famosa, ed è stata lei a portarlo per la prima volta sul palcoscenico. Poi altre cose magari non si sanno di lei, il fatto che sia partita proprio dalle canzoni folk, dalle canzoni popolari.
Certo.
Questa particolarità delle child ballad, che erano queste ballate che sono state recuperate da questo musicologo americano, Child, che erano le ballate che in America avevano portato gli emigrati inglesi, scozzesi e irlandesi, e lei, con le sue origini scozzesi da parte di madre, ha fatto anche questo lavoro di appunto divulgazione di queste ballate di origine appunto europea. E poi ha deciso che voleva raccontare l'America con le sue parole.
Certo.
È diventata ovviamente anche cantautrice ed è nota per tutto il suo impegno, perché lei è stata presente nei momenti cruciali delle battaglie per i diritti civili in America, poi ovviamente contro la guerra nel Vietnam, e poi è stata presente anche in tante altre guerre, perché lei è stata ha cantato insomma contro la guerra in Bosnia, è stata presente su altri scenari, no, di guerra, proprio perché il pacifismo è stata la sua, ed è ancora sicuramente la sua fede.
Certo, certo, assolutamente. Infatti abbiamo scelto insieme un brano di John Baez famosissimo e io direi adesso di ascoltarcelo. Chiara, tu rimani con noi perché non abbiamo assolutamente finito la nostra chiacchierata e adesso ci ascoltiamo Where Have All the Flowers Gone dalla fantastica voce di John Baez.
Everyone.
E scroscia l'applauso ovviamente per John Baez, questa versione live di Where Have All the Flowers Gone, un brano bellissimo, no? Che ci fa proprio entrare nel discorso dello storytelling anche, no? Perché nella canzone folk è il racconto il protagonista, non è una canzone fatta tanto per cantare, è una canzone che ha sempre un motivo, non è vero, Chiara?
Sì, è una canzone che allora racconta dei fatti intanto, perché appunto si fa portavoce di, della storia di tanti, e quindi non è mai un cantare per cantare, molto spesso non è neanche un cantare in prima persona, ma appunto è un canto collettivo, e di conseguenza sì, è spesso una ballata, oppure comunque si fa portavoce di quelle tematiche che abbiamo raccontato prima.
Certo.
In questo caso è una canzone ovviamente contro la guerra, una delle più importanti canzoni pacifiste, indubbiamente degli anni 60,
certo.
È stata scritta un po' prima, ma poi diventa, sì, famosa appunto negli anni 60.
Ed è molto ancora attuale purtroppo, perché le guerre non, esatto, finiscono, continuano, e quindi ancora oggi è giusto.
Esattamente, esattamente, perché queste canzoni sono appunto canzoni che parlano di temi universali, quindi la guerra che si cantava negli anni 60, questa canzone è attuale ancora oggi, perché purtroppo il tema della guerra è ancora presente, come il tema dell'immigrazione, oppure il tema della violenza, il tema della disuguaglianza sociale, della disoccupazione, no? Sono tutte,
certo,
tematiche che c'erano nel passato lontano, recente, e sono presenti ancora oggi nella nostra società.
Certo.
E queste canzoni restano proprio e hanno un significato, un valore proprio di testimonianza, perché ci uniscono al nostro passato, ma ci raccontano anche il nostro presente.
È chiaro, certo. Diciamo che il pubblico all'inizio, io ricordo sempre il Festival di Spoleto, no? In cui ci fu, sì, il grande scandalo, perché il pubblico non voleva, sì, ascoltare delle voci, fra virgolette, non educate, non voleva ascoltare queste storie tristi, perché c'era l'idea che si andasse ai concerti per distrarsi, no? Che la musica fosse,
certo,
un genere così solo di intrattenimento. Forse adesso è un po' cambiato il modo di ricevere questo tipo di musica, però poi c'è anche un folk un po' addomesticato, secondo me. No, un folk un po' opportunista, per cui basta che facciamo ballare con appunto certi determinati strumenti, lo dico da fisarmonicista, insomma, e poi la gente non è che rifletta tanto e non si mette troppo ad ascoltare i testi, quindi secondo me la sfida è ancora valida.
Sì, sicuramente, cioè è chiaro che questo tipo di canzone, io quando ho intervistato le giovani chiedevo, ma tu sai che cos'è folk revival, sai da dove arrivi, cioè, perché il senso è anche quello, no? Cioè, il senso anche di questo libro è stato in qualche modo di creare un senso di appartenenza, di donne che non vengono dal nulla, ma il cui canto è un canto che ha delle radici nella terra, ma anche nella storia.
Certamente.
E questa sarebbe la cosa che noi dovremmo, insomma, impegnarci a, in qualche modo, a divulgare, a far comprendere, appunto per non, come dire, semplificare il folk, no? Io a volte parlando con persone che così sono incuriosite, mi dicono, ma il folk è quella cosa vecchia,
esatto, oppure la tarantella è soltanto quello,
sì,
no?
Sì, sono i vestiti, no? I vestiti tipici,
ma certo.
Invece è un po' il problema, cioè, l'obiettivo è invece quello di provare a raccontare qualcos'altro, quello che c'è dietro, quello che c'è sotto.
Assolutamente, è anche quello che avviene oggi, per cui la grande sfida di chi fa il folk adesso è raccogliere questa eredità e poi parlare dell'oggi, perché tutti condividiamo l'idea che la tradizione non sia custodire le ceneri, ma tenere vivo il fuoco, come diceva Gustav Mahler. Cara Chiara, senti, noi abbiamo scelto insieme anche un'altra canzone che appunto è di un'artista italiana non troppo conosciuta che si chiama Margot. Ci racconti un po' di lei prima di ascoltarla?
Allora, Margot, intanto premetto, è stata la prima donna folk che io ho conosciuto perché all'interno di un master in comunicazione storica mi sono occupata di Cantacronache, che è questo gruppo di intellettuali torinesi. Secondo me, ecco, i padri della canzone d'autore. E lei era la voce femminile di questo gruppo attivo tra il 58 e il 62, e ebbi la fortuna di intervistarla nella sua casa di Venezia, per cui ho anche proprio come dire, un legame affettivo per questa donna intelligente, di grande sensibilità, ed è una di quelle artiste che provengono da una famiglia, diciamo, altolocata e anche molto impegnata dal punto di vista politico, perché è figlia del magistrato e politico Carlo Galante Garrone, no? Che fu appunto senatore della sinistra indipendente di Pari, comunque
Sì.
antifascista. Lo zio è celebre storico, sua sorella invece Alessandra, fondatrice della scuola di teatro di Bologna. Quindi lei nasce in questo contesto molto particolare, dove comunque acquisisce anche la musica all'interno della famiglia. Il padre le regala una chitarra, lei così in maniera autodidatta comincia a strimpellare. Poi conosce Emilio Iona, conosce i dischi di Brassens, conosce questa musica francese che tanto la colpisce, tanto è vero che poi prenderà una strada da solista partendo proprio da un disco ispirato a Brassens, e lei appunto racconta questa esperienza, diciamo, da passionaria all'interno del gruppo di ricerca di canzoni popolari, non solo in Italia, soprattutto la canzone sociale, ma anche la canzone resistenziale in Italia, ma anche in Spagna. Lei e Liberovici, che poi è questo grande musicista che
Certo.
divenne il marito, fecero un viaggio in Spagna, nella Spagna franchista, per raccogliere i canti antifranchisti della nuova resistenza spagnola. E quindi, ovviamente, un contesto estremamente pericoloso, rischioso, per la raccolta di questi canti. Produsse un libro edito da Einaudi, Canti della Nuova Resistenza Spagnola, per il quale Margot e anche l'editore subirono un processo.
Ecco.
Quindi il libro venne censurato, ovviamente, perché in queste canzoni si parlava di Franco in termini spregiativi, cabron, figlio de puta.
Eh beh, quando ci vuole, insomma, era un dittatore, ma la dittatura spagnola è come se fosse passata un po' sotto silenzio, no? Poi è durata veramente
È
tantissimo,
durato
quindi.
tantissimo, ma loro poi questo processo non vengono incolpati, diciamo così, perché si dimostrò che quelli erano canti che loro avevano raccolto, cioè era la voce popolare, non era
Certo, ma
una
non
loro
erano
ricerca
loro.
di giudizio, no? E quindi si salvarono in questo modo, pur essendo banditi dalla Spagna per lungo tempo. E quindi lei, cioè, ti puoi immaginare, una figura nella sua semplicità estremamente appunto coraggiosa, anche senza timore di rischiare
Certo.
sia dal punto di vista proprio personale, perché in Spagna in quel momento, lei lo racconta insomma, in maniera più dettagliata, si vedevano cose terribili, ma anche, voglio dire, dal punto di vista dell'immagine femminile
È
che quegli anni
chiaro.
certo, un processo e non è certo una cosa tanto, tanto bella, ecco, per, in generale e soprattutto per una donna. E lei, secondo me, è una delle voci più interessanti, meno note. Io quando ne parlo, sì, qualcuno conosce magari Cantacronache, però proprio nel dettaglio, i nomi e i cognomi si fa fatica. E invece lei canta, per esempio, una delle canzoni, secondo me, più belle in assoluto di tutto questo libro, tra quelle citate di tutto questo libro, che è La ballata delle donne, che è una canzone che lei mette in musica da una poesia di Edoardo Sanguinetti e racconta la donna come la vede, come la vede lui, come la vede questo poeta, che è un grandissimo poeta genovese.
Certo, quindi è un incontro anche tra uno sguardo maschile e la sensibilità artistica femminile, no? Perché poi è anche bello questo, no? Non stiamo parlando, sì, di separatismi, ma stiamo parlando anche di scambio, no?
Sì, è una canzone dove proprio la figura della donna è associata al tema della modernità, ma soprattutto al tema della pace. E poi c'è questa, la battuta finale, che secondo me è meravigliosa. La mia compagna ti prendo per mano, cioè c'è proprio l'idea di un'unione, di una collaborazione tra i sessi, no? Quindi c'è questo sentimento di una felice convivenza che ci deve essere, cioè il riconoscimento dell'uomo che parla di una persona e riconosce la forza, la grandezza delle donne. E quindi è bellissima per il testo e anche per la musica, e lei la canta con questo suo modo che sembra un po' distaccato, come un'interpretazione, appunto, come si usava, brechtiana.
Esatto, no? Lo straniamento brechtiano.
Lei è maestra in questo, perché Cantacronache, appunto, nascono mettendo insieme un po' le tematiche della scuola della canzone d'autore francese, quindi il cantare gli ultimi e gli emarginati e condannare i potenti, e dall'altro, appunto, la critica sociale brechtiana, ma anche lo in qualche modo mettersi a disposizione della canzone.
Certo.
Quindi porla in qualche modo in primo piano perché fosse chiaro il messaggio, quindi non perdersi troppo in interpretazioni.
Certo. Non far sconfinare la propria personalità, il proprio ego a discapito della canzone. Questo è importante, infatti, è un concetto molto bello.
Ovviamente sì, è molto bello. Ovviamente nelle canzoni politiche, nelle canzoni sociali, questo è molto forte, perché chiaramente dà proprio un suono, un'immagine particolare. Però anche in questo pezzo, cantato così semplicemente, pure è un testo che appunto ha dentro molti temi e ancora lo trovo molto attuale, è attualissimo questa canzone, perché di nuovo ci presenta la donna come colei che non vuole la guerra, colei che è attaccata alle radici, alla vita, che vede nascere, che vede crescere, che quindi è feconda. E purtroppo ancora oggi, se pensiamo agli eventi recenti, tra donne e uomini di potere possiamo fare delle riflessioni.
Sì, direi. Direi assolutamente. Allora, ascoltiamoci subito questa bellissima ballata delle donne. Tu rimani con noi, così poi dopo ci salutiamo. Chiara Ferrari con il suo bellissimo libro Le donne del folk. E questa quindi è Margot. Thank you.
passato, le vecchie madri che ci hanno portato, poi le ragazze che furono amore, e poi le mogli, le figlie, le nuore. Femmina penso, se penso una gioia, pensarci il maschio, ci penso la noia. Quando ci penso che il tempo è venuto, la partigiana che qui ha combattuto, quella colpita, ferita una volta, e quella morta che abbiamo sepolta. Femmina penso, se penso la pace, pensarci il maschio, pensare non piace. Quando ci penso che il tempo ritorna, che arriva il giorno, che il giorno raggiorna, penso che culla una pancia di donna, e casa e pancia che tiene una gonna, e pancia e cassa che viene al finire, che arriva il giorno che si va a dormire.
Sì, è bellissimo questo verso finale, sì. La mia compagna ti prendo per mano, perché insomma le grandi lotte, le grandi battaglie, io credo che in questo periodo storico vadano fatte assieme, sì. E non separati. Adesso è un altro tempo, assolutamente. E Chiara Ferrari, noi siamo arrivate alla fine di questa nostra bella chiacchierata. Io la volevo chiudere con un brano che mi piace molto, sempre tratto dal tuo libro. Adesso torniamo un po' in America con Peggy Seeger, la sua I'm Gonna Be an Engineer, perché ho pensato, mi piace molto questa cosa, no, di, perché poi mi ci sono scontrata spesso anche io, no, nella vita, con le professioni da uomo, le professioni da donna, no, cioè, perché c'è chi pensa che certe cose tecniche siano più da uomo, e io mi batto strenuamente per dire che appunto una donna può fare il tecnico del computer, può essere ingegnere, può capire delle cose che invece in genere tu proprio pensano che non solo perché sei donna non le puoi capire. Ecco, allora dici un po' qualcosa di Peggy.
Beh, Peggy Seeger, diciamo, è una delle intellettuali, cioè lei e il marito Ivan McCall hanno proprio, diciamo, messo le basi teoriche del folk revival in America, ma anche in Inghilterra, perché lei poi ha vissuto tanto là col marito, e è una di quelle che viene dalla famiglia ovviamente più intellettuale, tra le famiglie più intellettuali, perché il padre Charles Figer, anche lui si è formato ad Harvard, come i Lomax. Allora, cioè, l'etnomusicologia, lo studio della canzone popolare, nasce in quel contesto lì, comunque,
certo,
un contesto intellettuale, certo, di uomini per lo più. Appunto, in America ci sono i Lomax e i Figer. Ah, ma anche in Italia, no? Abbiamo gli etnomusicologi, Carpitella, lei.
Assolutamente.
Però poi ci sono le donne invece che fanno un lavoro diverso, che vanno sul campo, che ricercano, che vanno direttamente a contatto con le persone, da cui appunto ricavano i canti e quant'altro. Quindi lei viene da questo mondo assolutamente intellettuale e si dedica tantissimo, però anche dopo una serie di esperienze con il marito meraviglioso, di recupero della canzone scozzese, inglese, irlandese. Tra l'altro lei è una straordinaria musicista, studia tantissimi, suona un sacco di strumenti e si dedica molto al tema dell'emancipazione femminile, quindi non solo lo vediamo in questa canzone, ma anche per esempio molte canzoni proprio sulla violenza, la violenza domestica delle donne. Mi viene in mente Emily, ce ne sono diverse, ed è diciamo la figura che in qualche modo mette in connessione l'America e l'Italia, perché Peggy Seeger è stata voglio dire in contatto con Giovanna Marini, quando Giovanna Marini, certo, è nata in America, ha fatto questo viaggio con il marito. Una delle persone appunto che ha conosciuto è Peggy Seeger, con la quale peraltro ha anche inciso un disco con alcune canzoni che Peggy le aveva insegnato. E ovviamente tutta quella riflessione appunto sul valore del recupero della canzone popolare, la valorizzazione della working class in Inghilterra viene da Peggy. Potrei andare avanti raccontando
i tempi non ce lo permettono, però prima di ascoltarci Peggy Seeger e di salutarci, dato che stanno quasi per scoccare le 13, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai fatto una bellissima presentazione alla Casa delle Donne di Roma, se non ricordo, sì, male, no? Anche con tanta musica dal vivo. Ce ne saranno altre in futuro? Perché io me la sono persa, volevo capire se posso recuperare.
Allora, quella presentazione era straordinaria perché c'erano due figure, voglio dire, monumentali. C'era Giovanna Marini e c'era Sara Modigliani.
Infatti, che salutiamo.
Hanno cantato diversi pezzi. Io ho in programma delle presentazioni, però al momento non ho delle voci accompagnatrici che possano interpretare i canti. E quindi sì, presenterò il libro dalla mia parte, io sono di Piacenza, il 4 di agosto, e poi anche più avanti a Brescia per Radio Onda d'Urto, se non ricordo male. Però appunto sono presentazioni diciamo raccontate, ecco. Quel caso era abbastanza straordinario perché c'erano queste due voci meravigliose che hanno accompagnato il racconto del libro.
Certo, anche in un luogo importante, perché ricordiamo la Casa delle Donne a Roma, sì, veramente.
Devo dire che, sì, mi piacerebbe molto, ecco, riuscire a come dire, portare non solo magari le mie parole, il cercare di contestualizzare, di raccontare quello che c'è dietro le canzoni, ma anche appunto che una voce che le potesse interpretare, perché secondo me è più interessante, ha più impatto. Anche le persone che magari non conoscono un'autrice, nel momento in cui riescono a sentire un pezzo riescono anche a capire di più.
Certo, perché questo è assolutamente vero.
Le canzoni le puoi anche raccontare, però devi farle ascoltare, e se riesci a farle ascoltare dal vivo, secondo me ha tutto un altro impatto, ovviamente.
Certo, allora noi speriamo di rincontrarti presto a Roma o dintorni con Parole e Musica. Ricordiamo il tuo bellissimo libro, Le donne del folk, Cantare gli ultimi, edito da Interno 4. Chiara Ferrari, io ti ringrazio tantissimo e insomma ti aspettiamo a Roma.
Grazie, sarebbe
grazie mille. Adesso quindi ci ascoltiamo I'm Gonna Be an Engineer da Peggy Seeger.
When I was a little girl, I wished I was a boy. I tagged along behind the gang and wore my corduroys. Everybody said I only did it to annoy, but I was gonna be an engineer. Mama told me, can't you be a lady? Your duty is to make me the mother of a pearl. Wait until you're older, dear, and maybe you'll be glad that you're a girl. Dainty as a Dresden statue, gentle as a Jersey cow, smooth as silk, gives creamy milk. Learn to coo, learn to moo, that's what you do to be a lady now. When I went to school, I learned to write and how to read some history, geography, and home economy. And typing is a skill that every girl should need to while away the extra time until the time to breed. Then they had the nerve to say, what would you like to be? I says, I'm gonna be an engineer. No, you only need to learn to be a lady. The duty isn't yours for to try and run the world. An engineer could never have a baby. Remember, dear, that you're a girl. She's smart for a woman. I wonder how she got that way. You get no choice, you get no voice. Just stay mum, pretend you're dumb. And that's how you come to be a lady today. Then Jimmy come along and we set up a conjugation. We were busy every night with love and recreation. I spent the day at work so he could get his education. Well, now he's an engineer. He says, I know you'll always be a lady. It's the duty of my darling to love me all her life. Could an engineer look after or obey me? Remember, dear, that you're my wife. Well, as soon as Jimmy got a job, I began again. Then happy at me turret lay the year or so. And then the morning that the twins were born, Jimmy says to them, kids, your mother was an engineer. You owe it to the kids to be a lady. Dainty as a dish rag, faithful as a child. Stay at home, you got to mind the baby. Remember, you're a mother now. Well, every time I turn around, it's something else to do. It's cook a meal, mend a sock, sweep a floor or two. I listen in to Jimmy Young, it makes me want to spew. I was gonna be an engineer. Don't I really wish that I could be a lady? I could do the lovely things that a lady's supposed to do. I wouldn't even mind if only they would pay me. And I could be a person too. What price for a woman? You could buy her for a ring of gold. To love and obey without any pay. You get a cook and a nurse, for better or worse. You don't need a purse when the lady is sold. Ah, but now the times are harder and me Jimmy's got the sack. I went down to Vickers, they were glad to have me back. But I'm a third class citizen, my wages tell me that. And I'm a first class engineer. The boss, he says, we pay you as a lady. You only got the job cause I can't afford a man. With you I keep the profits high as maybe. You're just a cheaper pair of hands. You got one fault, you're a woman. You're not worth the equal pay. A bit you're a tart, you're nothing but hard. Shallow and vain, you got no brain. You even go down the drain like a lady today. Well, I listened to my mother and I joined a typing pool. I listened to my lover and I put him through his school. But if I listen to the boss, I'm just a bloody fool and an underpaid engineer. I've been a sucker ever since I was a baby, as a daughter, as a wife, as a mother and a dear. but I fight them as a woman, not a lady. Fight them as an engine.